che è ordinario di storia della filosofia qui nell'Università di Genova, è una persona di rara cultura e spiritualità. Io stimo molto, già sentivo parlare di lui 30 anni fa, e adesso è noto in Italia e all'estero, quindi sono andato a cercare un po' le sue pubblicazioni in computer e mi sono un po' spaventato. Ecco. Io non posso presentare in un modo adeguato una persona di tale peso, anche valore, ma devo dire che alcune tematiche che ascolto mi sono molto care e ho visto come quasi un suo cammino, un approfondimento suo spirituale. Lui ha cominciato quindi con la filosofia classica, antica, i grandi autori della filosofia greca, ma di là ha fatto come un cammino che l'ha portato a sviluppare temi molto profondi riguardanti un po' la ricerca della verità, e ha sviluppato moltissimo, approfondito la figura di San Bonaventura. In questo anche con originalità, perché in genere si dice che è Tommaso d'Aquino che ha battezzato Aristotele, ma ho visto nelle pubblicazioni, anche leggendo alcune cose, che lui recupera questo valore anche a Bonaventura. Quindi Bonaventura non è un rappresentante della teologia francescana, filosofia francescana, è un autore originale, molto vasto, deve essere approfondito. Da lì ha fatto lui stesso quasi un itinerario della mente verso Dio, che del resto ha più volte letto, più volte pubblicato, commentato, e anzi alcuni scritti di Bonaventura tradotti sono quelli che sono pubblicati nell'opera Omnia, nella città nuova. Perché è diventato un esperto in teologia, diciamo filosofia teologica, teologia filosofica, è un termine difficile questo dire teologia filosofica, però appunto questo mi collega un po' a Einstein, perché Einstein, che era assistente di Husserl, viveva in un'epoca in cui la divisione tra teologia e filosofia era totale, ha voluto recuperare una valenza alla filosofia come ricerca della verità e di una trascendenza. I suoi studi la portavano ad essere attenta alle cose, era il tipo di impostazione metodologica dato da Husserl, però dopo ha cercato di raggiungere il divino e quindi diremmo che il professore si è interessato anche questa figura proprio per questo aspetto. Lei difendeva la filosofia cristiana, cioè una filosofia che possa raggiungere Dio e presentarlo. Ha difeso la mistica come cammino che supera l'errore ma non la contraddice, e quindi distinto dalla teologia, o almeno le teorie della teologia deve condurre alla mistica. E il professore ha approfondito questi aspetti, ma non solo, quindi ha toccato tantissimi autori di questo che ormai è diventata una scienza, la teologia filosofica. Il rappresentante più importante è Wilhelm di Schelling, che lui ha approfondito e studiato in modo speciale. E poi si è interessato della musica. La musica tra Medioevo e Rinascimento, il nascere della musica rinascimentale, vedendo in questi trattati di musica un approfondimento del rapporto tra musica e armonia del corpo. E questo fa parte anche di questo cammino che ricerca Dio attraverso la scienza, attraverso anche l'aspirazione della bellezza. E poi, per dire, così finisco, si è interessato anche di alcune figure cariche anche di questo carisma della ricerca del divino, dell'incontro con Dio, che sono state contestate nella storia. Con l'apertura degli archivi segreti vaticani fatta da Beato Giovanni Paolo II, lui è andato a Roma e ha approfondito tantissimi condanna come quella di Gioberti, Vincenzo Gioberti, dell'Ottocento, e ha cercato di recuperare la valenza positiva di quest'autore, forse troppo moderno per i tempi in cui viveva. Io ho chiesto a lui di presentarmi un po' di Stein in relazione a Teresa di Gesù. Quindi Edith Stein l'ha conosciuta, ha conosciuto soprattutto all'inizio quest'opera, Il Castello Interiore, che poi è la perla scritta da grande Avilana, e quel libro è stato come una conferma di alcune sue scoperte. E poi l'ha spinta a fare passi ulteriori che noi sappiamo sono stati anche grandiosi, non conversione, diremo, perché già credeva in Dio, ma approfondimento e quindi poi consacrazione nel Carmelo e poi itinerari anche più grandi come quello di essere martire nel Novecento. Lascio la parola a questo grandissimo amico.
Grazie commosso veramente al padre Tommasi per le cose che ha detto. Poi però stasera si deve confessare,
no, bugie,
e grazie a voi della vostra presenza. Come spesso accade, il titolo che io ho dato così a questo mio intervento, Edith Stein, interprete di Teresa d'Avila, promette più di quello che io riuscirò a mantenere. Ci vorrebbe altro tempo e, nonostante appunto quello che ha detto il padre Tommasi, altra competenza per dare una così un'immagine, un quadro sufficientemente ampi, ecco, di quello che è stato il ruolo che Teresa ha avuto nella vita di Edith Stein. Quindi quello che io vi propongo, nel tempo che ho a disposizione, è quello così di accostarci insieme a vedere un po' meglio questo ruolo attraverso tre brevi itinerari. Potremmo dire tre piccoli colpi di sonda nell'opera di Edith Stein, vedendo appunto come questo ruolo che Teresa ha avuto nella sua vita si è esercitato non soltanto, come è ovvio, come è logico, dal punto di vista sul piano religioso, ma appunto, come accennava il padre Tommasi prima, sul piano filosofico. Questo potrà sembrare paradossale, perché Teresa d'Avila non era una filosofa e non pretendeva di scrivere opere filosofiche, ma Edith Stein ha trovato negli scritti di Teresa, in particolare appunto nel Castello Interiore, delle conferme importanti, delle conferme forti di quei risultati a cui era approdata per vie indipendenti. E questo risponde anche, lo vedremo magari sinteticamente così nel corso dell'esposizione, e questo conferma anche di un modo di affrontare i problemi tipico di Edith Stein, che è sì filosofa e non ha mai abbandonato anche la carmelitana questo suo habitus, ma proprio perché era soprattutto mossa dalla ricerca della verità, guidata dalla ricerca della verità, ha sempre ritenuto che questa ansia della verità, che in un certo senso caratterizza la ragione umana, perché l'uomo è un cercatore della verità, lo dice a più riprese, ecco, questa ansia di verità, se vuole essere veramente soddisfatta, cioè se noi vogliamo essere coerenti con noi stessi e con quest'ansia di verità, deve evitare di chiudersi in se stessa. Quindi una ragione che pregiudizialmente rifiutasse i contributi di altre fonti di informazione, la rivelazione, la teologia, la mistica, sarebbe una ragione, come dire, in contrasto con se stessa, una ragione che non è fedele al proprio desiderio di verità, che ha già stabilito che da certe fonti la verità non può essere integrata. Allora questi miei tre piccoli percorsi che appunto vi propongo hanno per scopo molto semplicemente di far vedere come nella vita della Stein da molto presto, potrei dire, la presenza di Teresa ha avuto un ruolo davvero importante. La vita della Stein credo che sia nota a molti di voi, soprattutto per l'ultima parte, quella drammaticamente conclusasi ad Auschwitz nell'agosto del 1942, ma a noi interessa soprattutto per la parte precedente, cioè per la parte, diciamo così, di formazione. Il padre Tommasi richiamava un episodio dal quale anch'io vorrei muovere, cioè l'episodio della sua cosiddetta conversione. Questo episodio che si situa tradizionalmente nell'estate del 1921. Edith Stein era nata a Breslavia nel 1891, quindi abbastanza giovane, ha già alle spalle nel 1921, ha già alle spalle il suo periodo di studi filosofici con Husserl, si è già laureata con lui con una tesi, si è dottorata con una tesi sull'empatia, è diventata sua assistente e nel frattempo, come dire, sta percorrendo un suo tragitto, diciamo, in qualche modo anche che va oltre Husserl, nel senso non soltanto che se ne sta staccando proprio dal punto di vista, non è più suo assistente da un paio d'anni, ma nel senso che la Stein ebrea, ma che aveva vissuto l'ebraismo in un modo estremamente libero già nell'ambito della sua famiglia, rifiutando, come dire, in particolare gli aspetti ritualistici, ha questo periodo a cavallo della sua adolescenza che potremmo definire di ateismo pratico, a cui fa seguito un ritorno di interesse per le questioni religiose, come dice lei, che però non la porta semplicemente a ritornare indietro all'ebraismo, ma la spinge a cercare qualche cosa d'altro, che poi per lei sarà l'approdo appunto al cristianesimo cattolico, che però, ecco, è questo il punto per cui dicevo conversione sì, ma, tra virgolette, che però lei non considera, come dire, in contrasto, non considera una rottura rispetto all'ebraismo, ma che considera uno sviluppo della sua precedente, diciamo, esperienza nell'ebraismo. E questa cosiddetta conversione, come ho detto, si situa tradizionalmente nell'estate del 1921 e che trova poi il suo coronamento nel battesimo per il giorno di Capodanno del 1922, ecco, questa sua conversione accade in un momento in cui da un lato, come vedremo, la Stein sta approfondendo un tema che le sta particolarmente a cuore, quello dell'interiorità, quello in fondo antropologico, il tema antropologico, che sia l'uomo, che è forse il suo tema, e tra parentesi che era anche un tema particolarmente studiato nella scuola fenomenologica, cioè proprio dal suo maestro Husserl. Ma a parte questo, la Stein, come dire, in questo periodo in cui ritorna alle questioni religiose, ha tutta una serie di, come dire, di segnali, di avvertimenti. Qui non ci potremo purtroppo soffermare su tutta questa serie di cose, magari poi la riprenderemo nel dibattito eventualmente, che in qualche modo ci mettono anche questi sulla strada di Teresa, diremo poi perché. Allora, il primo percorso che vi propongo, proprio circa il ruolo che Teresa ha avuto nella vita di Edith, è proprio questo, l'incidenza che ha avuto sulla sua conversione. E consentitemi di prendere lo spunto da poche righe che la stessa Stein scrive nel 1938 quindi pochi anni prima di morire, è già monaca carmelitana nel monastero di Colonia, sta per trasferirsi nel monastero di Echt in Olanda, dove chiede di essere trasferita per ragioni di sicurezza, cioè per evitare alle sue consorelle, nella situazione che si sta determinando in Germania, di essere, appunto, vuole evitare che sue consorelle siano in qualche modo coinvolte nella persecuzione antiebraica. Ebbene, in questo piccolo scritto autobiografico, che si intitola Un contributo alla cronaca del Carmelo di Colonia, Stein a un certo punto, ricordando il momento della sua decisione forse più difficile, 1933, Hitler ha preso il potere da pochi mesi, fine gennaio, e in aprile la Stein si vede piombare addosso il decreto che allontana da tutti i posti pubblici i non ariani. Lei in quel momento insegnava in un istituto parauniversitario a Münster e capisce che non può più continuare. Quindi prima ancora che, come dire, le arrivi l'obbligo di andarsene, si dimette. Ricordando appunto questo momento, scrive: mi si affacciò il pensiero se ormai non fosse arrivato il tempo di entrare al Carmelo. Da quasi 12 anni il Carmelo era la mia meta. Da quando, cioè, nell'estate del 1921, appunto, la vita della nostra Santa Madre Teresa mi era capitata tra le mani e aveva posto fine alla mia lunga ricerca della verità. Quando nel capodanno del 1922 ricevetti il Santo Battesimo, ritenevo che esso fosse semplicemente la preparazione al mio ingresso nell'ordine. Vorrei richiamare la vostra attenzione appunto su queste due cose. Allora, la prima, la lettura della vita, dell'autobiografia, chiamiamola così, di Teresa, è l'evento che pone fine alla sua lunga ricerca della vera fede. E poi, l'aver ricevuto il Santo Battesimo è, secondo lei, è proprio il viatico per entrare nel Carmelo, questa vocazione al Carmelo. Quindi, come vedete, è lei stessa che ce lo dice, che la lettura della vita di Teresa ha rappresentato, come dire, il punto decisivo, non l'unico. In realtà, negli anni precedenti, una serie di incontri, una serie di avvenimenti, una serie di letture, la spingono sempre più in quella direzione. E questo, vedete, si collega, questo accennato prima, a quello che Teresa dice, lei questo non lo ricorda, la Stein, ma è inevitabile che lo ricordiamo noi, si collega a quello che Teresa dice nel Castello Interiore a proposito della seconda dimora, quando Dio ci viene a cercare attraverso, come dire, eventi apparentemente casuali, una lettura, un discorso che non ascoltiamo, un evento che ci tocca dall'esterno, e che sono tutte occasioni per entrare in un dialogo con Lui. Allora, dicevo, la Stein percorre fa tutta una serie di esperienze in questo senso che la indirizzano sempre più in quella direzione. Ma, appunto, il fatto decisivo è la lettura della vita di Teresa. Secondo la tradizione, questa lettura dell'autobiografia di Teresa sarebbe avvenuta in una sola giornata. La Stein si trovava appunto nell'estate del 1921 in casa di una sua collega fenomenologa, Konrad Martius, non sapendo che cosa fare, era periodo di vacanza, naturalmente andò nella biblioteca, prese a caso un libro, così è il racconto tradizionale che si fa della sua conversione, questo libro era La vita di Teresa d'Avila, incominciò a leggerlo e non si staccò fino ad averlo concluso. Dopodiché disse: questa è la verità. Ecco, probabilmente le cose non sono state così, come dire, immediate, anche perché la vita di Teresa d'Avila, insomma, era anche abbastanza lunga, ma insomma, probabilmente le cose non sono avvenute proprio così. Però la vita di Teresa c'entra. Perché? Al momento del processo di beatificazione di Edith Stein, la sorella di Adolf Reinhardt, che era stato uno dei suoi docenti a Gottinga, un allievo anche lui di Husserl, e con cui la Stein aveva stabilito un rapporto molto stretto, la sorella ha avuto un episodio abbastanza indicativo. Disse: quando mio fratello morì, cioè Adolf Reinhardt, durante la prima guerra mondiale, la Stein venne a trovare la vedova, e venne molto trepidante, convinta di trovare una donna distrutta. Tenete presente, siamo nel 1917, la Stein sta vivendo ancora questo periodo di ricerca, dicevamo, nella vera fede, eh? Pensava di trovare una donna distrutta, una donna annientata, e rimase molto colpita dal fatto che la vedova di Reinhardt era molto serena. E questa serenità, in un certo senso fu lei a fare coraggio a Edith Stein, questa serenità nasceva dalla sua fede. Questo lo racconta anche la Stein, fu un fatto che la colpì molto, e lasciando la casa, la vedova di Reinhardt e appunto la sorella Pauline decisero di fare un regalo dalla biblioteca appunto di Adolf Reinhardt e le donarono La vita di Teresa d'Avila, che la Stein effettivamente, probabilmente almeno, lesse sì in casa di Conrad Martius, ma ebbe tempo di leggere non in una notte, ma appunto durante l'estate. Vedete, questa versione della conversione di Edith Stein nella sostanza cambia poco, perché comunque il ruolo della vita di Teresa è comunque centrale, ma è più plausibile non soltanto perché la testimonianza di Pauline Reinhardt è una testimonianza diretta fatta sotto giuramento al momento del processo di beatificazione, ma perché si combina bene con quello che la Conrad Martius, nella cui casa si svolse questo avvenimento, dichiarò a sua volta, cioè di non aver mai posseduto nella propria biblioteca La vita di Teresa d'Avila. Se voi prendete questa copia della vita di Teresa d'Avila, che è attualmente al Carmelo di Colonia, c'è con mano, con grafia della Conrad Martius, la scritta estate 1921, Ver Zabern, il luogo dove si trovava. Allora, che cosa è successo? La Conrad Martius non ha mai posseduto, dichiarato di aver mai posseduto questo libro. Probabilmente la Stein glielo imprestò dopo averlo letto. Conrad Martius scrisse questa postilla sulla copertina, lo restituì a Edith Stein, la quale se lo portò dietro nel Carmelo di Colonia, perché se voi andate nella pagina successiva del frontespizio c'è il libro del Carmelo di Colonia di Lindenthal. Allora, fatta così, la cosa si capisce sempre un po' meglio, è un po' più plausibile, ma questo non cambia nulla circa la cosa più importante, quella che ci ha detto lo Stein, e che cioè che la lettura di quest'opera portò a termine un percorso che la Stein aveva svolto autonomamente, vi ho detto, attraverso una serie di incontri, uno fu quello con la moglie di Reinhardt, a cui accennavo prima, che la spinsero sempre più in quella direzione. Tant'è che quando nell'autunno del 1921, scrivendo a un altro suo collega fenomenologo, Romain Gardner, la Steiner gli comunicò che stava per diventare cattolica, aggiunse che questo percorso che l'aveva portata alla vera fede era un percorso, come dire, che era, come dire, stato lento, fatto di tante tappe. Sto per entrare nella Chiesa cattolica. Non ho mai scritto che cosa mi abbia portato a tale scelta. Non lo si può né dire né scrivere. Ad ogni modo, negli ultimi anni ho vissuto di più dedicandomi di meno alla filosofia. I miei lavori sono sempre e soltanto il risultato di ciò che mi dà da pensare nella vita, perché sono fatta così, devo riflettere. Allora questo che cosa ci dice? Ci dice che il cammino di avvicinamento al cristianesimo della Steiner è stato un cammino lungo, frutto di riflessione. Non è stato il colpo di testa, non è stato la cosa di una notte o di un giorno, ma è stato un percorso lento che ha trovato come culmine, come svolta decisiva, come lei ci ha detto, appunto la lettura dell'autobiografia di Teresa. Quindi un percorso che si è svolto attraverso tutta una serie di tappe, ma che ha trovato lì. E come vedete, con questo noi cogliamo, mi sembra, la verità ricostruita storicamente un po' meglio e un po' più plausibilmente che non nel racconto, se volete, così affascinante, tradizionale, che tutto si svolse in una notte. Ci vuole più tempo per avvicinarsi a lui. Fine del primo percorso. Secondo percorso. Io ho tenuto presenti per questo incontro di questo pomeriggio soprattutto due testi di Erich Steiner. Relativamente all'aspetto filosofico dell'influsso di Teresa, dell'influsso di Teresa avuto da Teresa su di lei, e cioè il Magistero di Teresa di Gesù in campo educativo e formativo, un testo del 1935, e il Castello Interiore del 1936. Cominciamo da qui. A questo secondo percorso, chiamiamolo un po' così, è ispirato all'attività di educatrice di Teresa, a cui la Steiner, che di temi educativi, formativi, si è interessata moltissimo, non soltanto perché gran parte della sua vita è stata una insegnante, non universitaria come avrebbe desiderato, perché era ebrea e poi anche perché era donna e quindi non è mai riuscita a fare carriera universitaria, ma in altri, diciamo, tipi di scuole, sì. E quindi per lei il problema educativo, il problema formativo era centrale. E si lega tutto questo, come voi ben capite, a quello che è il suo tema di fondo a cui accennavo prima, cioè il tema antropologico. Perché per educare qualcuno dobbiamo sapere chi è questo qualcuno. E allora il discorso sull'antropologia è in qualche modo preliminare a quelle sue informazioni. Allora, frutto di questo suo interesse per il tema educativo e formativo è una serie veramente notevole di scritti, conferenze a cui è stata invitata in Austria, in Germania, in Svizzera, da varie associazioni, da vari enti, eccetera. Quello che sinteticamente, perché abbiamo appunto poco tempo a disposizione, vorrei farvi notare è questo. Il titolo di questo saggio scritto da Steiner nel 35, Il Magistero di Teresa di Gesù in campo educativo e formativo, un saggio scritto quando Steiner è già carmelitana, diventa carmelitana nel 33, entra nel Carmelo nel 33, diventa più tardi adesso. Questo titolo, dicevo, Il Magistero di Teresa di Gesù in campo educativo e formativo, in tedesco suona «Eine Meister der Erziehungs- und Bildungsarbeit». Ecco, allora, la parola chiave «Bildung», formazione. Parola chiave per chi? Per la Steiner. Perché «Bildung» in tedesco è un sostantivo costruito sul verbo «bilden», che vuol dire appunto costruire, edificare, formare, ecco, indica l'attività con cui l'educatore plasma, costruisce, edifica la personalità del suo allievo. Quindi non è semplicemente l'educazione, il trasferimento, diciamo, di un bagaglio di informazioni da uno all'altro, è qualcosa di molto più serio, di molto più profondo, di molto più coinvolgente, è un lavorare non tanto per insegnare a fare qualcosa, spiego, ma è un lavorare per insegnare a diventare qualcuno. E che cosa deve diventare questo qualcuno? Ciò che deve diventare, ciò che è chiamato a diventare. Qui c'è un altro termine che entra nel discorso educativo della Steiner, il termine vocazione, beruf, chiamata, chiamata. Allora ciascuno di noi è chiamato alla vocazione a fare o a diventare qualcuno. Il che vuol dire che non siamo da noi, che non ci facciamo da noi, ma nel costruirci rispondiamo o meno a una chiamata che è di qualcun altro, e voi capite che nell'ottica della Steiner questo qualcun altro è io solo, per cui lei può dire che il vero educatore non è adesso stato Dio. E allora che cosa fa l'educatore? L'educatore ha un compito ugualmente delicato e importante, ed è quello di riuscire intanto a capire qual è questa vocazione. E questa vocazione risponde a un modello, e questo modello, se è veramente ben inteso dall'educatore, deve rispondere al modello che stava nella testa, scusatemi l'espressione, di Dio quando ha creato quella persona. Cioè, tra quello che io educatore voglio cavar fuori da una persona che ho davanti a me, e quello che Dio aveva in mente quando ha creato quella persona, ci deve essere corrispondenza, altrimenti io non sono un educatore, non sono un formatore, sono qualcuno che impone qualcosa di estraneo alla persona che ha di fronte a sé. Questo non significa solo che il compito dell'educatore, come vedete, viene ridimensionato, non ha un ruolo di minuzio, ma un ruolo, come dire, di attivazione, di risvegliare determinate energie, forze che sono presenti nell'educando. Ma per fare questo, dice la Steiner, occorre che l'educatore stesso abbia capito chi è lui, cioè abbia chiaro quali sono i suoi compiti. Quindi, come dire, nel processo con cui io costruisco chi ho di fronte, in qualche modo devo continuare a costruire me stesso. E questo, come vedete, è un lavoro, e la Steiner parla appunto del magistero in campo educativo e formativo, questo questa Bildungsarbeit, questo lavoro di formazione, non è una cosa che si svolge anche qui in un giorno, ma che richiede un paziente approccio che coinvolge il soggetto da educare, il soggetto che educa, ma che in realtà è nelle mani di qualcun altro. Ma non basta. Per fare tutto questo, il soggetto che educa, l'educatore, il formatore, deve essere, come dire, animato, trasportato. Innanzitutto, da un senso profondo di responsabilità nei confronti di quello che sta facendo. Cioè, lui non è che ho detto il demiurgo, cioè no, no, niente di suo, è a disposizione e a servizio di un disegno, di un modello che tocca a lui soffrire. E allora il minimo che si può dire è che deve essere animato dal desiderio della verità per quello che sta facendo, dalla passione anche per la verità, sentirsi strumento di un progetto che va al di là del suo modo di vedere, sentire, e appassionarsi a questo progetto. Essere appassionato e capace di trascinare gli altri in questo progetto, essere un trascinatore. E poi, questo è un discorso che oggi richiederebbe, come dire, molto spazio e molto tempo, molta concretezza, perché la formazione non è tanto una questione di teorie elaborate a tavolino, ma è l'avere a che fare o istituire un rapporto tra due concrete umanità. Perché formare una persona non significa soltanto formare le sue capacità intellettuali, ma le sue capacità sensitive, volitive, emotive, affettive. Significa formare soprattutto la sua interiorità, che è quella che dà il tono a tutta la persona, e fare in modo che ciascuna delle parti della sua interiorità si componga in maniera armoniosa, così da dar vita veramente a ciò che è quella persona nel progetto e nella vocazione che ha ricevuto originariamente. E questo vuol dire quindi molta concretezza, molta attenzione, la capacità di partire non con un progetto, come dire, astratto da applicare sistematicamente, ripeto perché costruito a tavolino. Ogni tipo umano in qualche modo, proprio perché risponde a una determinata vocazione, ha da elaborare, come dire, un suo percorso, e quindi l'educatore ha il dovere di mettersi in un certo senso al servizio di volta in volta di questo percorso. Altrimenti non è un vero educatore, non contribuisce a formare, a plasmare, ma impone qualche cosa dall'esterno. Quindi niente discorsi teorici, eh? E poi, qual è lo scopo ultimo, dice Steiner, di un formatore? Appunto, siccome non si tratta semplicemente di trasmettere dei contenuti, quindi non è un'educazione nozionistica, ma noi dobbiamo formare qualcuno, lo dobbiamo istruire a diventare qualcuno, noi abbiamo come scopo ultimo, dice Einstein, l'educatore ha come scopo ultimo che il soggetto davanti a lui giunga alla santità, perché il modello che Dio ha per ciascuno di noi, certo che è diverso, ciascuno ha la sua vocazione, ma ultimativamente il modello con la M maiuscola è Cristo. È Cristo. Quindi quello è ciò che noi dobbiamo diventare. Poi che uno lo diventi attraverso la professione di medico, attraverso la professione di insegnante, attraverso la professione di panettiere, quello che volete voi, questo non ha nessuna importanza, ma l'obiettivo ultimo è quello lì. Quindi tutto deve essere costruito in direzione di quello. C'è un sottile, come dire, legame che la Steiner pone tra, appunto, il concetto di Bildung, formazione, il verbo Bilden, formare, il sostantivo Bild, immagine, modello, che rispecchia un modello ideale che è il Dio, l'Urbild. Come vedete, cioè, la Stein dice che a livello lessicale è proprio una sorta di percorso ben preciso. E cosa ha tutto questo a che fare con Teresa d'Avila? O meglio, che cosa Teresa d'Avila ha a che fare con tutto questo? È quando la Stein scrive questo saggio, come dicevo, nel 1935, ha a disposizione, ha letto probabilmente una serie di testi, ma più che testi, lei parla della prassi educativa di cui ha avuto un'informazione, no? Come come Teresa si rapportava con le sue suore concretamente, no? Come le voleva portare. E allora dice, che cosa salta fuori se noi vediamo come si comportava Teresa con le sue suore? Dice, prima di tutto c'era presente in lei un discernimento spirituale, cioè la capacità di individuare per ciascuna, come dire, il percorso suo, il percorso suo. Poi dice, questo ardore del cuore, questa passione che la portava a trascinare queste sue suore, ciascuna secondo il suo percorso, all'obiettivo della santità. Quindi lo spirito comunitario, la volontà di coinvolgere gli altri in questo percorso, la capacità carismatica, e Teresa doveva averne tanta. E quindi l'attività educativa intesa appunto, diceva Stein, come vocazione, per ciascuna la sua. Questa preoccupazione, dice la Stein, che aveva Teresa di seguire una per una le sue suore, con gioia, raccomandando la gioia e la concretezza. Vedete, tutta una serie di punti, tutta una serie di punti che per la Stein sono veramente qualificanti nel rapporto educativo, che non è mai un rapporto, ripeto, astratto, ma è sempre un rapporto che parte dall'uomo concreto che noi abbiamo davanti e dall'uomo concreto che siamo noi e dall'obiettivo concreto che dobbiamo raggiungere. Un po' mi verrebbe da dire tutto all'opposto di certi progetti, programmi di cui noi oggi ci riempiamo la testa e non solo la testa. Quindi processo formativo, proprio perché, ripeto, non si traduce semplicemente in un trasmettere dei dati, ma nel dare vita a una persona, ecco, questo processo formativo non può essere annullato da queste caratteristiche. Fine del secondo percorso. Terzo e ultimo. In questo saggio del 1936, il castello interiore, è facile capire che la Stein prende le mosse da una lettura e dal commento appunto del castello interiore, il capolavoro di Teresa. Ce la dai anche una premessa. Questo saggio, il castello interiore di Teresa Stein, viene da lei pubblicato come appendice di quello che è probabilmente la sua opera più importante dal punto di vista filosofico, che si intitola Essere finito ed essere eterno. Libro molto importante, molto impegnativo, la cui elaborazione e la cui conclusione sono state appunto si collocano nel periodo in cui la Stein è già sua maternità. La Stein voleva abbandonare questo lavoro e furono i suoi superiori a spingerla a concludere. Allora questo saggio è un'appendice. In questo suo saggio, essere finito ed essere eterno, Stein di che cosa parla? Che parla del problema dell'essere, quindi problema che apparentemente non c'entra niente con Teresa, e in particolare dell'essere dell'uomo. Quindi in questo saggio c'è una lunghissima parte dedicata a chi è l'uomo. Detto che il tema antropologico è il tema forse per eccellenza in cui si occupa Stein. E in particolare che cos'è l'interiorità dell'uomo? E qui in questo testo la Stein riprende tutto il discorso del De Trinitate di Agostino sull'anima come l'anima umana come un ago dei, in cui c'è la memoria, l'intelligenza, la volontà che in qualche modo riflettono la Trinità divina, tutto questo discorso. Poi scrive anche una seconda appendice che è dedicata a un personaggio che non potrebbe essere più distante da Teresa, che cioè Heidegger, intitolato La filosofia esistenziale di Martin Heidegger. Heidegger, come tutti sapete, è stato anche lui allievo di Husserl, in un certo senso condiscepolo di Raymond Wittgenstein, poi prende la sua strada. Allora voi mi direte, ma che ci fanno queste due appendici, una Teresa, l'altra, messe insieme? E c'entra il discorso. Perché? Perché nella appendice dedicata a Heidegger, Wittgenstein fa vedere come nella sua filosofia esistenziale, e Heidegger di quello soprattutto si occupava in Essere e Tempo, Heidegger resti, per così dire, alla superficie. Cioè ci descrive chi è l'essere umano, la sua fragilità, la sua debolezza, la sua vulnerabilità, diremmo noi oggi, è tutto giusto, ma manca qualche cosa. Quel qualche cosa che invece c'è in Teresa. Che cosa c'è in Teresa? Di che cosa si occupava nel castello interiore Teresa? E perché la Steiner Luther? Il castello interiore è un testo solente. C'è chi lo definisce un testo di mistica, non so se sia del tutto corretto, perché in realtà di mistica si parla fino a un certo punto. È un'opera in cui Teresa parla dell'anima umana, della nostra interiorità, come di un castello. Questa immagine molto bella, dice la Stein. Un castello che cos'ha? Ha delle mura che lo isolano dall'esterno, per cui chi è fuori del castello sa che c'è qualcosa dentro, ma non sa che cosa ci sia. E poi dentro questo castello, dice la Stein, dice Teresa, scusate, dentro questo castello ci sono tante stanze, sette per l'esattezza, sempre più interne. Nell'ultima, dentro questo castello, la nostra anima, quindi vuol dire che dentro di noi, quella che noi chiamiamo anima tradizionalmente, come dire, c'è un mondo profondo, complesso, e più si va dentro questo mondo, dice Teresa, e più ci si avvicina a se stessi, perché si arriva al proprio centro, ma ci si avvicina sempre di più a Dio, per più conosciamo noi stessi e più entriamo noi stessi e più conosciamo noi. Tutto questo è un discorso rivolto al monaco. Che cosa ci trova? E dite Stein. Vi ho detto, ricordate all'inizio, quando nel 1921 la Stein legge la vita di Teresa d'Avila, si sta occupando soprattutto di temi antropologici. Si è addottorata con una tesi sull'empatia e poi comincia a studiare come arrivare dentro l'uomo. Il suo primo saggio, subito dopo, nel 1922, si intitola Psicologia delle scienze dello spirito. E lì la Stein si interroga su un tema che, guardate, adesso non abbiamo tempo, ma insomma era dibattutissimo tra fine 800 e 1900. La psicologia è o non è una disciplina scientifica? Nel frattempo erano sorte quelle che allora si chiamavano le scienze dello spirito, quelle che noi oggi chiamiamo le scienze umane, la sociologia, la pedagogia, la storiografia, intesa in senso scientifico, appunto, alle scienze dello spirito. E la Stein si domanda, ma se lo domandava anche Husserl, ma la psicologia oggi ha uno statuto scientifico? Traduciamo in termini molto semplici, la psicologia ci aiuta a capire chi siamo veramente o no? Oppure questo compito spetta alla filosofia, legge, alla fenomenologia? E dice, oggi come oggi, e questo lo ripete nel saggio appunto dedicato a Teresa d'Avila, al castello interiore, oggi come oggi, dice la Stein, la psicologia ha completamente cancellato la nozione di anima e pretende di capire tutto il flusso dei nostri vissuti, i sentimenti, le percezioni, le affezioni, le tensioni, quello che avviene dentro di noi, pretende di capire senza avere un fondamento, un referente. È una psicologia senza anima. E pretende di spiegare tutto con i criteri della scienza naturale, quindi con i criteri deterministici, tanto mi produce tanto. Alienando dal profondo di noi stessi il mondo dei valori, il mondo della trascendenza, il mondo dei rapporti religiosi, ma anche il mondo dei rapporti reali. Allora, di tutto questo, come riusciamo a dare una spiegazione? Questo è l'interrogativo. 1922, vi ho detto, quindi si è appena convertita. E la sua risposta va proprio nella direzione che vi dicevo prima. Non è tanto la psicologia che ci può aiutare, la psicologia così come intesa oggi, cioè allora, ma è la filosofia. La psicologia aiuta più a dare delle immagini parcellizzate di che cosa noi siamo, ma un quadro globale ce lo dà soltanto la filosofia. Quando però la Steiner, a forza di indagini fenomenologiche, scava nell'interno dell'uomo, si rende conto che l'uomo è una realtà molto complessa. Lei individua tre grandi aree nell'uomo, tre grandi parti: il corpo, la corporeità, che dice lei però non è una corporeità meramente materiale, è una corporeità animale, il life, questo corpo vivente. Poi c'è quella che lei chiama la psiche, e poi c'è quella che lei chiama lo spirito. Allora, come vedete, l'uomo, potremmo parlare di una stratigrafia complessa. Quella che tradizionalmente si chiama anima è, come dire, questo grande spazio del nostro interno, dove il Dio si muove in basso, in alto, allacciando rapporti tra il superiore, il superficiale, il profondo. Insomma, l'uomo, scusate l'impressione, è fatto a strati, ma a strati non divisi da parti estranee, continuamente intercomunicanti. C'è il famoso esempio che faceva Husserl, no? Dice: io sono impegnato a tavolino a studiare qualche cosa, però nello stesso tempo concentrato, però nello stesso tempo sento un rumore che viene dalla strada, poi avverto che una mossa mi sta attraversando lo sguardo, quindi sento un rumore del passaggio della mossa, possono succedere altre cose. Allora, io contemporaneamente ho tutta questa serie di vissuti, ma non è che li vivo tutti allo stesso modo. Non è che li vivo tutti allo stesso modo. Questi vissuti, come dire, si collocano in strati diversi, in posizioni diverse, e non è che io sono, come dire, meno uomo perché ne sento tanti contemporaneamente, anzi, questo dà la dimensione di una profondità. Allora capite, tra l'altro, perché prima, a proposito del discorso educativo, ho detto un discorso così complesso, perché si tratta di armonizzare, di uniformare, di costruire una personalità dove ci sta tutto dentro. E qual è il modo migliore per trovare conferma di questa profondità? Io adesso salto molte cose perché poi mi fermo. Questa profondità che caratterizza ciascuno di noi. Dice la Steiner, sono i mistici, quelli che sono andati dentro a un uomo, e che prima di parlare di quello che succede nell'estasi mistica, ci dicono chi è il soggetto dell'estasi mistica. Allora ecco perché la Steiner riesce a trovare, come dire, un interesse filosofico in Teresa. Perché questo cammino che Teresa traccia nel castello interiore, queste sette stanze, che sono il segno del nostro progressivo entrare in noi stessi e trovare Dio, e trovare anche noi però, sono in qualche modo la controprova che noi non siamo fatti a una dimensione, ma che abbiamo tante dimensioni, sempre più profonde. E questo discorso, che nella settima stanza noi ci incontriamo con Dio, sta a indicare, dice Teresa, che nella dimensione spirituale, nella parte più profonda di noi stessi, lì c'è, appunto,
la pittura a un mondo dei valori, quindi anche al religioso, al trascendentale religioso. In un certo senso l'uomo è strutturalmente aperto, ma se noi eliminiamo la componente anima, non riusciamo più a capire tutto questo, e tutto si ferma, capite, in un'analisi di uno scorrere di vissuti tutti uguali sostanzialmente, senza che ci sia restituita la profondità e lo spessore di essere umano. Allora, la lettura del Castello di Priore, come dire, la Steiner percorre appunto le sue diverse tappe, ci aiuta a capire che l'uomo non è una dimensione, come dicevo, ma l'uomo ha tanti strati, e che soltanto rendendosi consapevoli di questi strati noi riusciamo a capire quante possibilità ci sono dentro di noi. Concludo. Vi ho detto, Teresa non aveva assolutamente delle intenzionalità filosofiche e non era filosofo. Se la Steiner recupera questo discorso, io l'ho fatto in maniera molto superficiale, mi rendo conto proprio degli input, se la Steiner recupera dal punto di vista suo questi spunti, questo messaggio che Teresa dà in un'ottica mistica, se vogliamo chiamarla così, e perché, come vi ho detto all'inizio, la Steiner è convinta che una filosofia che voglia essere autenticamente fedele a se stessa, cioè al proprio compito di essere strumento di ricerca della verità, non può chiudersi a nessuna fonte di informazione. Allora, da questo punto di vista, anche la mistica, senza essere, diceva il padre Tomasi nella presentazione, senza essere vista in alternativa alla filosofia, o in competizione, o in contrasto con la filosofia, diventa uno strumento di cui la filosofia deve tenere conto, se vuole avere un quadro veramente adeguato di che cos'è la verità, di come stanno le cose, e quindi da questo punto di vista anche una mistica come Teresa d'Avila, che non si è mai occupata di filosofia, non ha mai voluto occuparsi di filosofia, deve essere tenuta presente da chi per mestiere, per dire così, fa da filosofo, come era il caso della Steiner. Io mi fermerei, grazie.
C'è qualche domanda, ce ne sarebbero tante, però se qualcuno vuole approfittarne, lo stremiamo bene il professore, al quale dico un io mi ero promesso di non parlare, ma non posso resistere. Questa pone nel castello tuo interiore, verificherai che sono istante di tortura. No, io vorrei dire un grazie particolare, poi dedico quelli privati separati da te. Illustrando nel Bildungsarbeit con l'opera educativa di Teresa, io leggevo in trasparenza l'opera educativa di Filippo e credo che in maniera non voluta abbiamo dato la ragione più profonda dell'abbinare, al di là delle circostanze biografiche esterne, la celebrazione di questi due grandi santi. E mi ha commosso veramente la cosa, perché conosco Santa Teresa, confesso di conoscere molto molto poco Einstein, di cui stasera mi ha fatto venire un appetito notevole. E appunto perché avrei tante cose sulle quali anche riflettere, mi fermo qua, ma do una provocazione ai miei confratelli e agli amici dell'oratorio, i frati carmelitani e gli amici carmelitani stiano tranquilli da questo punto di vista. Perché non leggiamo insieme per il centenario di San Filippo questa opera di Steiner su Teresa, servendocene per capire anche meglio la figura, l'opera educativa dell'oratorio cioè per capire meglio Filippo Neri. Rifletteteci un attimo, come parliamo nelle nostre sedi, tra virgolette, istituzionali.
Grazie.
Questo articolo
io la ringrazio anche per tutta la passione, che è un dono quello che lei ci fa. Volevo sapere se questo articolo si è pubblicato, questo secondo tema che ha trattato da lei, ecco, sulla Bildungsarbeit. Se c'è un articolo che lei ha scritto, che si può avere, che anche noi interessa.
Il testo della Stein o
no? Il testo della Stein, le sue considerazioni.
Ah, io sì, ho una cosa.
Credo che lei ha fatto un articolo.
Sì,
che io ho un
sì, sì, sulla Bildung, sì.
Se si può provare.
Sì, sì, ma poi lo do magari al.
Sì. E poi la ringrazio per la precisazione sulla conversione, perché in ambito carmelitano si dice nella notte, sì, però poi lei cita un processo canonico dove il suggerimento questa donna, la vedova di Raina, che già nel 17 la vita,
sì, esatto.
Quindi questo per noi è molto importante. Grazie.
Ancora grazie del cuore, il fatto di chiedere le emozioni delle lezioni che seguivo, la filosofia. Io non ho per fare una piccola, così possiamo fare una domanda, ascoltando il percorso di conversione la Stein, insomma, dato che è un periodo sto rileggendo le conversioni di Sant'Agostino, ho notato insomma una certa aria di famiglia,
sì.
Perché c'è proprio questo cammino non immediato ma un po' lungo, e poi c'è proprio lo studio di andare a fondo, un approfondimento. Poi un'altra cosa, parlando del discorso dell'educazione, della formazione, che è una cosa su cui io spesso appunto, mi interrogo anche proprio per questo, spesso c'è un po' la tentazione da parte di chi insegna di accentrare su di sé lo sguardo e l'attenzione degli studenti, delle persone che sono arrivate. Ascoltandola, ascoltando l'approccio della Stein, mi viene da ho notato anche qui, puntare l'attenzione non tanto su di sé quanto, cioè non guardate, non guardate, non guardate, il fatto che l'educatore deve diventare sempre più trasparente, diciamo, per lasciare. Quindi un po' queste due cose mi sono sembrate. Non so se
sì.
Chiudiamo, sì, va bene. Vi lascio adesso di illustro brevemente gli appuntamenti della primavera oratoria che abbiamo cominciato oggi, e a cui seguirà sabato prossimo 10 maggio un concerto cinematico. Qui ci sarà il SAT Squad, che diciamo così, suonerà musica legata alle aree di sabato 17 maggio abbiamo sempre la stessa ora, 16:45, un altro incontro, quindi un concerto con Gianfranco Lauretano, che abbiamo già avuto piacere di aspettare qua in oratorio perché ha presentato un libro su Pavese, in questo caso Stigato, ha scritto un altro libro su Gianfranco Lauretano, quindi sulle poesie di Gianfranco, e è molto bello, insomma ce lo illustrerà, ci sarà anche delle letture, delle poesie di regola recitate dall'autore, di qualche sabato 4 maggio ci sarà una cosa nuova, l'abbiamo registrata in maniera un po' diversa dal solito quest'anno, non è scaglionata in tre orari, 15:30, 16:30, 17:30, ed è diciamo così, un'esperienza itinerante, perché il titolo è Arte, musica e teatro a San Filippo. Si parla della chiesa di San Filippo, dove ci sarà un breve concerto d'organo suonato dal nostro maestro Roberto Vizio. In oratorio ci sarà un missione della cappella musicale filippina, poi ci si sposterà nella chiesa di San Siro, dove ancora il candidato al professor milanese ci farà ascoltare qualche cosa e ci sarà anche qualche sorpresa da parte della nostra ex presidente Marisa Rinacci. E nella chiesa di San Pancrazio, Cristian, non so come al violino con quella. Quindi è una cosa che nasce, abbiamo provato, speriamo che non viene, probabilmente viene. A conclusione, siete arrivati alle ore 18, avremo l'onore della messa celebrata da Monsignor Villaradelli, che sono di Alessandro, musici della Cappella della Musica Argentina di Mozart e Piero. Grazie a tutti ancora, un grazie enorme a Cristian Mauro.
Comunque per la questione di acustica sono assolutamente d'accordo.
Grazie.
Io sono convinto che così.